Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi. Temi il sangue latino.
Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Lassù, lassù, nella macchia oltre la valle, signora Corey, c'era una cosa. Ha un odore come quello dei fulmini, e i cespugli e gli alberi piccoli si spostano nella macchia, come se in mezzo ci passasse una casa. Ma non è questo il peggio, no. Ci sono delle orme nella macchia, signora Corey. Grandi orme rotonde, larghe come coperchi di botte, profonde come se ci fosse passato un elefante, però si vede che non sono fatte da quattro zampe. Ne ho guardate bene una o due prima di scappare, e ho visto che erano ricoperte da delle righe che venivano fuori tutte da un punto, come se delle grandi foglie di palma a ventaglio, grandi due o tre volte il normale, fossero state pestate nella terra. E la puzza era terribile, come quella che c'è intorno alla vecchia casa dello stregone Whatley. Ciao a tutti e bentrovati per questa terza puntata di Lovecraftesque. Io sono Rick Dufer e questo è Daily Cogito. E letti e visti i vostri feedback, direi che le prime due puntate vi sono piaciute, ma non solo vi sono piaciute, vi hanno anche terrorizzati e terrorizzate. E questa è un'ottima notizia, perché una settimana tematica dentro la mente folle e geniale di Howard Phillips Lovecraft non deve soltanto far girare un po' gli ingranaggi cerebrali, ma deve anche insinuare quella sana angoscia che l'horror fatto bene porta con sé e che ci permette di guardare la nostra vita con occhi diversi. Quindi addentriamoci ancora un po' dentro questa tana del bianconiglio che è piena di mostri, facendoci una domanda un po' strana: ma Socrate, se fosse vissuto a Dunwich e non ad Atene, cosa avrebbe fatto? Altro che cicuta, altro che condanna del tribunale dell'agorà, ben altri terrori avrebbero attanagliato le sue notti. E questo dipende dal fatto che noi abbiamo troppa stima della nostra conoscenza, un po' come Socrate. Eppure, come spesso diciamo su Daily Cogito, la nostra conoscenza è un piccolo barlume in un oceano buio, infinito e sconosciuto. La nostra conoscenza non è soltanto lacunosa, ma è anche ridicola. E se confrontata a tutto quello che ignoriamo, beh, ce n'è da misurare, ce n'è da confrontare, impossibile, perché la nostra ignoranza è abissale e l'ignoranza che ci attanaglia, che strutturalmente fa parte della nostra esistenza, è fatta di tre generi. La prima ignoranza è fatta da ciò che sappiamo di non sapere, il so di non sapere socratico, di cui discuteremo sicuramente nella prima parte di questa puntata. Poi c'è un secondo genere di ignoranza, ciò che non sappiamo di sapere, cioè quelle parti della nostra vita che sappiamo, ma non in un modo razionale, che il nostro corpo, la nostra mente, il nostro intelletto, i nostri comportamenti conoscono, ma come se fossero automatismi privi di nome, provenienti da chissà quale ancestrale mondo che ancora alberga dentro il nostro animo. Noi in un certo qual modo sappiamo di sapere queste cose, ma non le sappiamo perché? Perché fanno parte di una parte non razionale della nostra vita. E poi c'è un terzo genere di conoscenza, anzi scusatemi, di ignoranza, ciò che non sappiamo di non sapere. E questo è l'ignoto, e sappiamo bene che, come dice Lovecraft, la vera paura, che è il sentimento più autentico, è la paura dell'ignoto, ma non corriamo troppo. Al primo genere di ignoranza, quella di cui sappiamo di non sapere, si risponde con la curiosità, con la scienza, con il sapere socratico, con la domanda socratica. Insomma, di fronte a quell'ignoranza, io sono consapevole di non conoscere alcune cose. E gran parte di queste cose non conosciute sono cose che ignoro quantitativamente, cioè sono cose che potrei imparare. Per esempio, mi accorgo di non conoscere la tavola periodica, bene, compro un libro di chimica o mi guardo un video su YouTube, oppure parlo con un chimico, con uno scienziato, con un insegnante di questa disciplina e allora riesco a colmare questa lacunosa ignoranza che mi attanaglia. Però capite bene che questo si può imparare dai libri, è un'informazione che acquisisco. Io riconosco, sono consapevole che non so una montagna di cose. Posso ricercare, posso essere curioso e posso attuare un metodo che mi permetta di colmare, almeno in parte, quell'ignoranza. E Socrate ha fatto di questa ignoranza il suo mestiere, perché la maieutica è un metodo che permette a Socrate, dialogicamente, dialetticamente, di colmare la propria ignoranza, ammettendo di averla, e anche l'ignoranza degli interlocutori, che però spesso nei dialoghi socratici partono dalla sicumera e dalla certezza di sapere tutto. Insomma, la maieutica, che è l'atto dialogico che permette di far partorire la verità al mio interlocutore, quindi presupponendo che quella verità sia già intrinseca al suo modo di pensare, solo che lui non lo sa, mi permette di arrivare a una conoscenza razionale che attiene alla struttura del mio intelletto, ovvero quella conoscenza è perfettamente aderente al modo logico di pensare che Socrate propone, che la filosofia propone, che la scienza persegue. E ovviamente l'esempio più importante ce l'abbiamo nei dialoghi socratici, quando Socrate, dialogando con uno schiavo, riesce a fargli dimostrare il teorema di Pitagora, senza che questa persona sappia nulla di matematica, di geometria, abbia mai letto un libro e sia perfettamente analfabeta. Cioè Socrate dimostra che c'è un tipo di conoscenza e un tipo di ignoranza, ovviamente corrispondente, che attiene alla struttura intrinseca del nostro modo di pensare. Quindi abbiamo informazioni che possiamo estrapolare. E attraverso la corrispondenza fra mente razionale e conoscenza razionale, noi possiamo almeno un po' colmare quell'ignoranza. C'è un pericolo dietro questa ignoranza? Quando viene colmata, certo. C'è il pericolo di fallire e di fraintendere. E qual è il pericolo di fraintendere? Beh, il pericolo di usare male l'intelletto, di perdere tempo, di porsi le domande sbagliate. Questo è il più grande pericolo intorno a questo genere di conoscenza / ignoranza. Ed essa ha anche un costo, e il costo è quello di fare arrabbiare i dogmatici. Sì, perché la maieutica, la conoscenza dialettica, parte dal presupposto che non esistono verità assolute, e quindi un dogmatico che voglia invece basare la sua autorità su dogmi, quindi su regole impossibili da discutere, ovviamente si arrabbia se qualcuno comincia a dimostrargli che i suoi dogmi non valgono un cazzo. Quindi i dogmatici potrebbero condannare colui che porta avanti questo genere di conoscenza e razionalità, facendogli bere la cicuta. Questo è quello che accade ad Atene quando Socrate viene condannato a morte. Socrate riconosce, so di non sapere, mette in atto un discorso che permette di affrontare quell'ignoranza. Il pericolo è quello di venir frainteso, infatti lui incontra molte persone che fraintendono la propria conoscenza e relazione con il mondo. Tutti gli interlocutori dei dialoghi socratici fraintendono e si pongono le domande e le questioni sbagliate, e poi paga un prezzo enorme, la vita. Questo è il grande pericolo del primo genere di conoscenza. Di ignoranza, scusatemi. Alla seconda ignoranza, al secondo genere di ignoranza, si risponde invece con la ricerca mistica ed esoterica. Quell'ignoranza è quella composta da ciò che non sappiamo di sapere, cioè quella serie di elementi della vita psicologica e anche fisica e organica che fanno parte intrinsecamente, in modo profondo, della nostra vita, ma noi non conosciamo in modo razionale. Sono gli automatismi, gli archetipi, sono quelle parti della nostra esistenza su cui non abbiamo minimamente alcun potere, ma che sappiamo che esistono. E perché si risponde con la mistica e con l'esoterica? Beh, perché è il riconoscimento che esistono dentro di me forze primordiali che la ricerca empirica non sa scovare. Questo genere di cose la scienza non può perseguirle perché sono talmente antiche, talmente ancestrali, che io non posso usare gli strumenti di una scienza razionale che fa uso, per esempio, di concetti di causa-effetto molto stringenti. No, in realtà è quel pensiero che mi porta a capire che il mio carattere non è forgiato soltanto sulla base dell'interazione con l'ambiente attuale o della mia educazione, ma anche con parti della storia evolutiva che sta alle mie spalle, con parti della genetica della mia famiglia, della mia specie, con elementi culturali che però non sono radicati nella mia vita, ma magari sono radicati a 300, 400, 1000 anni fa. Queste cose mi spingono ad agire in un certo modo, a pensare, ad esprimermi in un certo modo, ma io non ne ho il controllo. Posso eventualmente pensare di studiarle. E in effetti, lo ribadisco, la mistica, l'esoterica, pensate alla Kabbalah, pensate a tutta la mitologia dei golem, ma pensate anche a qualcosa di più recente, quando in Westworld Ford dice al suo compare: noi qui facciamo robot, facciamo androidi, ma la nostra è witchcraft, cioè stregoneria. Ecco, l'ignoranza di ciò che non sappiamo di sapere si affronta con la stregoneria. E il motivo per cui esistono i saperi esoterici, mistici e via dicendo è che vanno ad infrangere una barriera che la scienza non può ovviamente affrontare. E allora qui devo leggervi l'incipit dell'orrore di Dunwich, che recita così: Gorgoni, idre e chimere. Le atroci storie di Celeno e delle arpie possono riprodursi in un cervello superstizioso, ma esse erano già lì. Sono trascrizioni, tipi. Gli archetipi sono dentro di noi e sono eterni. Come potrebbe altrimenti accadere che lo spettacolo di ciò che al risveglio sappiamo essere falso colpisca tutti? Forse che concepiamo il terrore per tali oggetti in modo naturale, considerandoli capaci di infliggerci dei danni corporali? Oh no, affatto! Questi terrori sono di origine più antica, sono più antichi del corpo, ovvero, anche se non esistesse il corpo, sarebbero gli stessi. Che il genere di terrore di cui stiamo trattando sia puramente spirituale, che esso sia forte rispetto alla sua mancanza di un oggetto, che esso sia predominante nel periodo della nostra infanzia innocente, sono tutti problemi la cui soluzione potrebbe richiedere di penetrare in qualche modo nella nostra condizione antemoderna e gettare perlomeno uno sguardo furtivo nella terra d'ombre della preesistenza. Charles Lamb, Le streghe ed altri terrori notturni. Ora, gli archetipi, queste entità che sovrastano la vita ed esistono dall'eternità, che sarebbero gli stessi anche se i corpi non ci fossero, che quindi posseggono i nostri corpi e danno forma alla nostra esistenza, sono quegli elementi della vita che ignoriamo e che sappiamo di non sapere. Anzi, scusatemi, ho sbagliato. Non sappiamo di sapere. È quasi uno scioglilingua, quindi comincio un po' a confondermi. Ed è questo il motivo che spinse Carl Gustav Jung, nello studio degli archetipi psicologici, ad avvicinarsi, soprattutto nella fase secondaria della sua opera, proprio alla mistica, all'esoterica. Scrisse il libro rosso e fece un sacco di ricerche su questi archetipi, capendo che la ricerca empirica purtroppo non può tutto, non può arrivare fin là dove l'inconscio comincia a prendere la forma dell'eterno che sta alle spalle di ogni esistente. Ora, questa ignoranza, quando viene affrontata, porta con sé un pericolo enorme, ed è il pericolo proprio scovato da Jung: sorprendere dentro di sé cose che non avremmo mai voluto scoprire. Jung visse un periodo di grande confusione quando cominciò ad autoanalizzare i propri archetipi, scrivendo il libro rosso, opera straordinaria che consiglio vivamente di leggere, e scoprì dentro di sé cose che non avrebbe mai voluto scoprire. Ecco, il pericolo è spaventarsi per se stessi, trovare un motivo di essere atterriti soltanto per il fatto di aver guardato dentro di sé. Questo è il vero terrore di questa ignoranza. E affrontarla, cercare di colmarla, porta con sé un costo. Il costo è quello della serenità. Il prezzo di questa ricerca è la capacità di intrattenere relazioni sane, durature, serene, perché un uomo che vada a scavare così a fondo nel proprio animo guardando i mostri che compongono la nostra antica storia, verrà inevitabilmente folgorato e colpito da cinismo e disillusione. Scoprirà che le forme dell'amicizia, dell'amore, della serenità, della conoscenza sono forme distorte, sono piccole illusioni che in realtà sono mosse da forze terribili. Persino quando amiamo, stiamo mettendo in moto forze mostruose e potremmo disinnamorarci talmente tanto dell'amore da diventare cinici e aridi. Schopenhauer è stato colpito da questo genere di conoscenza e infatti anche lui fu un filosofo molto interessato alla mistica, all'esoterismo, alle religioni trasmigratorie dell'anima, a questo tipo di conoscenza non empirica che lo portò ad accorgersi che l'amore non esiste, che tutto quanto è parte di un gioco, di un'illusione, di un rompicapo che ci vede come vittime ignoranti dei reali meccanismi del mondo. E qui svelare il velo di Maya potrebbe essere un rischio veramente che pochi vorranno correre nella vita. E poi c'è il terzo tipo di ignoranza, l'ignoranza che si affronta con i saperi proibiti e blasfemi, i saperi di cui parla Howard Phillips Lovecraft, i saperi che troviamo in racconti come Il caso di Charles Dexter Ward, oppure L'orrore di Dunwich, i saperi dei cultisti, i saperi di coloro che vogliono entrare in contatto con qualcosa con cui non dovremmo mai entrare in contatto. Ecco, questa è l'ignoranza più terribile, l'ignoranza composta da ciò che non sappiamo di non sapere. Se ciò che sappiamo di non sapere, socraticamente, è fatto razionalmente ed è a nostra disposizione, e ciò che non sappiamo di sapere attiene comunque al regime psicologico dell'umanità, per quanto terribile, ancestrale e mostruoso, beh, ciò che non sappiamo di non sapere non ha rappresentazione. Gli archetipi junghiani possono ancora essere rappresentati, cioè possiamo farci un'immagine di quegli archetipi, ma di questo genere di ignoranza, l'ignoranza di ciò che non sappiamo di non sapere, non possiamo farci immagine. È una conoscenza di per sé iconoclasta, e l'attitudine a creare icone, a crearsi immagini, la nostra mente che è fatta per produrre rappresentazioni, viene devastata dalla stessa idea di affrontare questa ignoranza. Ciò che non so di non sapere non dovrebbe mai essere avvicinato, non era previsto che entrassimo in contatto con l'invisibile, eppure la ricerca del primo e del secondo genere di ignoranza diventa insaziabile. Colui che conosce, in Lovecraft, diventa un tossicodipendente della conoscenza, che è tossica perché ci avvicina a qualcosa che potrebbe devastarci, avvelenarci. Ecco allora che lo scienziato, l'uomo curioso, il Socrate di turno, è maledetto, è dannato, è condannato perché non sa resistere. E una volta colmato il primo genere di conoscenza, avvicinandosi al secondo genere di ignoranza, a quel punto sarà inevitabile per lui aprire la terza porta. E dietro la terza porta, beh, lo aspetta qualcosa di terribile. Prima di tutto un pericolo, quello di trovarsi di fronte a qualcosa di troppo vasto, sconfinato, troppo incomprensibile, al punto che la mente ne verrà disintegrata perché non lo può abbrancare. Perché la mente è costruita in un ambiente protetto, perché la nostra mente riesce ad ingabbiare soltanto una piccola parte di questa realtà, e tutto il resto è fatto per devastarla, come cercare di far entrare un intero elefante in una bottiglietta, in una boccetta di pochi milligrammi. La boccetta verrà disintegrata e l'elefante sarà un mostro. E ovviamente chi persegue questo terzo genere di ignoranza, cercando di trasformarlo in conoscenza, impossibile farlo, deve pagare un prezzo devastante, ovvero l'integrità della sua mente. Ecco allora che se l'atteggiamento socratico può avere conseguenze anche positive per il primo e secondo genere di ignoranza, quando si lascia prendere la mano e cerca di andare più in là, si apre all'autodistruzione. È come se la razionalità diventasse la vera ebbrezza e la lucidità fosse l'unica vera fonte della follia. Non è un caso che abbia aperto questa puntata con una citazione tratta da Bloodborne, il videogioco di From Software, che racconta una storia strana, racconta che maggiore è la comprensione del mondo, più alto il livello di follia di cui saremo preda. E questo concetto a me è molto caro, ed è molto caro perché ci porta a Socrate e la grande illusione della gnoseologia. Il finale dell'apologia di Socrate, infatti, è perfettamente in linea con un Socrate che si accontenta dei limiti del sapere, che riconosce che l'ignoranza con cui possiamo entrare in contatto è soltanto quello del primo genere e del secondo genere, forse il secondo genere, ma soltanto un po'. E infatti, com'è che si chiude l'apologia di Socrate quando raccontata ad Atene e non ad Dunwich? Beh, l'apologia di Socrate ad Atene finisce con Socrate che accetta la condanna e dice: io vado a morire e voi a vivere, e solo gli dèi sanno chi va verso un destino migliore. Ecco, Socrate afferma il limite della conoscenza. Ad Atene succede questo, ma a Dunwich? A Dunwich Socrate pretende di saperne di più sul destino dopo la morte e sulla natura degli dèi, e non finirebbe mai il suo processo con quella frase, finirebbe con qualcosa tipo: io ora vado a morire, ma voglio sapere qual è lo sguardo che gli dèi hanno sulla morte, perché voglio sapere che cos'è la morte. Ecco allora che la conoscenza a Dunwich diventa dipendenza. In effetti, l'orrore di Dunwich, che è uno dei miei racconti preferiti di Lovecraft, leggetelo, capolavoro assoluto, potete anche ascoltarlo su Storytel con 30 giorni gratuiti usando il link in descrizione. Dicevo, l'orrore di Dunwich è un racconto che narra le conseguenze di una conoscenza che non si riconosce più nei suoi limiti. La conoscenza è disegnata intorno ai propri limiti. Ad Atene è un bene che Socrate sia stato condannato a bere la cicuta dal popolo. A Dunwich questo non avviene, perché a Dunwich Socrate forse fuggirebbe soltanto per la sete di capire qual è lo sguardo degli dèi, solo per scoprire che gli dèi non sono saggi, non sono benevoli, sono dei mostri terribili come Yog-Sothoth, come Cthulhu, come Azathoth. Insomma, potremmo dire che di fronte a Lovecraft o muori da Socrate o vivi e conosci abbastanza a fondo la vita e il mondo da diventare Wilbur Whately, cioè il protagonista dell'orrore di Dunwich, questo Socrate che attraverso la sua scienza e curiosità valica i limiti di ciò che era disponibile alla sua mente. Il folle è colui che ha capito tutto, suo malgrado, mentre l'uomo perfettamente razionale, che sa stare nei propri limiti, nei limiti della sua piccola mente, lui è il vero allucinato. Colui che vede la realtà, quindi che capisce, che vede la verità, è folle. Colui che invece sta nei limiti della prima e della seconda tipologia di ignoranza, costui, per quanto audace e geniale, avrà un mondo fatto di allucinazioni, lovecraftianamente parlando. Socrate, insomma, riconoscendo i suoi limiti, fa la scelta più vantaggiosa, ma a Dunwich sarebbe andato tutto diversamente. Così ci tocca farci un'altra domanda, che però lascio aperta a voi. E se Platone fosse il vero figlio di Yog-Sothoth, e avendo aperto al mondo delle idee la conoscenza filosofica, avesse spalancato le porte dell'inferno, effettivamente lasciando in eredità questa follia, poi, a Lovecraft? Questa è una domanda a cui non possiamo rispondere quest'oggi, ma che spero stia di stimolo per voi a riflettere. Quindi, è tutto anche per quest'oggi. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Io ce l'ho messa tutta per spaventarvi e spero che un po' di terrore vi sia entrato nelle vene. Certo, alle 7 del mattino è un po' difficile fare questo, ma io ce la metto tutta. Quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Aspetto le vostre opinioni, critiche, visioni, interpretazioni. E leggete Lovecraft, ascoltatelo su Storytel, amatelo quanto lo amo io e ovviamente ci risentiamo con la puntata di domani. E vi ricordo che stasera alle 18 ci trovate su Twitch in live io e Ari con Gio Pizzi ospite, quindi chiacchiereremo amabilmente di cose belle, non mancate. Detto questo vi saluto, buona giornata e non abbiate paura, perché come sempre non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.